attività di Medio Oriente e Mediterraneo, l'unità, diciamo così, dell'Università della Svizzera Italiana, che guarda soprattutto all'area del Mediterraneo e del Medio Oriente. E per l'appunto, nell'ambito degli incontri organizzati dalla MEM, giovedì scorso si è tenuta all'Università qui a Lugano la conferenza della professoressa dell'Università di Tunisi, Ela Ouerdi, intitolata La nascita del primo califfato dell'Islam, una tragedia moderna, autrice del primo volume di 5 intitolato Gli ultimi giorni di Maometto. L'indagine della professoressa Ela Ouerdi parte proprio dagli ultimi giorni di vita del profeta Maometto e di quella che è stata la successione al potere e la nascita del primo califfato seguita alla sua morte. Perché concentrarsi proprio sulla morte di Maometto, che coincide con la nascita dell'Islam in quanto religione? Questa è la domanda che Mario Fabio ha posto alla sua interlocutrice.
Je m'intéresse à cette période de l'histoire parce que l'actualité nous invite à la revoir, puisque pratiquement tous les mouvements terroristes qui ont commencé leur activité.
Mi sono interessata a questo periodo storico perché l'attualità ci invita a riconsiderarlo, visto che in pratica tutti i movimenti terroristici che hanno iniziato la loro attività a partire dal settembre del 2001 con l'attacco alle Torri Gemelle rivendicano la restaurazione di questa prima parte della storia dell'Islam, che viene presentata come un'epoca gloriosa, come un'età dell'oro alla quale bisogna assolutamente tornare. Così volevo capire cosa ci fosse di davvero glorioso in quel periodo, studiandolo da vicino. È la domanda che oggi, nella contemporaneità, bisogna porsi riguardo al califfato, in particolare con l'apparizione di Daesh. Ci sprona a rileggere la nascita di questa istituzione politico-religiosa, le ragioni del suo essere emergente. È davvero un'istituzione sacra oppure semplicemente il risultato di conflitti politici? Il risultato di ambizioni umane anche molto terrene, che non hanno niente di divino o di sacro? Ed è esattamente facendo questo lavoro di inchiesta su quel periodo, sulla morte del profeta e sulla sua immediata successione, che ho potuto toccare, tastare il carattere profondamente umano e per nulla sacro di questa istituzione.
J'ai pu toucher au caractère profondément humain et pas du tout sacré de cette institution.
Professoressa Ela Ouerdi, spesso le radici del presente affondano nel passato, ascoltando le sue parole che riguardano la nascita del primo califfato, tutto questo sembra ancor più significativo. Lei non usa la parola colpo di Stato, ma sembra quasi che tutto parta effettivamente da qualche cosa che assomiglia molto a un colpo di Stato moderno e a quelli che sono dei giochi di potere.
Effectivement, quand j'ai fait la reconstitution de la naissance du premier califat de l'Islam.
In effetti, ricostruendo la nascita del primo califfato dell'Islam, ciò che davvero è emerso da questa ricostruzione è che la sua nascita è principalmente dovuta a tre ragioni. Innanzitutto, una prima ragione di carattere religioso. Con la morte di Maometto, l'Islam è minacciato, rischia di scomparire. Quando si seppellisce il profeta, è l'Islam che viene sepolto con lui. Quindi la nascita del califfato era il modo per far sopravvivere la religione andando al di là della morte del suo fondatore. La seconda cosa importante da considerare è che il califfato è stato un importante momento di rottura con il vecchio sistema tribale arabo in cui ogni tribù aveva la propria sovranità. Ogni tribù era autonoma, aveva il proprio leader, come pure un proprio territorio. La nascita del califfato impone una forma di stato, di governo centrale al quale tutte le tribù arabe dovevano sottostare giurando fedeltà. Dunque questo è stato un momento molto importante e la nascita del califfato ha permesso di superare un sistema tribale ancestrale di parecchio precedente alla nascita dell'Islam e che in effetti costituisce il primo livello di quello che viene definito come lo Stato moderno, lo Stato imperiale. La terza ragione si pone su di un piano più umano, né religioso e neppure politico. I seguaci del profeta, al momento di fondare il califfato, dovevano rispondere a un bisogno immediato e urgente, quello di sopravvivere in un contesto che gli era divenuto ostile. Maometto era il loro protettore, si erano schierati a suo fianco, aveva quest'aura da profeta, aveva degli adepti e con la sua morte si ritrovano soli. Di fronte a una nazione araba alla quale hanno fatto la guerra. Così quello che hanno dovuto fare è stato ovviare a questa situazione e trovare un'idea che permettesse loro di sopravvivere, di poter restare con la testa fuori dall'acqua, altrimenti sarebbe stato per loro il naufragio. E sarà proprio il primo califfato che, come nel dipinto Le Redoux de la Méduse, permetterà loro di rimanere a galla. E quindi, tornando a noi, è sorprendente osservare quello che sono riusciti a inventarsi e come quell'emergenza storica sia poi riuscita a sopravvivere per 14 secoli e continui tuttora a nutrire l'immaginario politico dei musulmani che considerano quella come un'istituzione infallibile e perfetta. Il califfato è presentato un po' come l'ombra di Dio in terra, come una monarchia accordata dal diritto divino allo stesso tempo, ma all'epoca non era stata per nulla pensata come tale. Gli adepti del profeta si erano in realtà trovati soli, senza la protezione del loro capo, e quindi andava trovata una soluzione. Sono questi tre aspetti che mi sembrano molto importanti per comprendere le dinamiche nelle quali il califfato è nato come un'istituzione provvisoria, ma si è poi cristallizzato come un'istituzione secolare.
Comme institution provisoire, mais elle s'est avérée définitivement provisoire.
Probabilmente in tutto questo c'è anche una narrazione che è riuscita a sopravvivere e continuare. Lei insegna letteratura a Tunisi, i suoi saggi, i suoi libri sono stati scritti con uno stile che si avvicina a quello del romanzo. Perché questa scelta?
C'est une question très importante. La forme du livre est quelque chose à laquelle j'ai vraiment fait attention. J'ai choisi la forme du récit.
Si tratta di una questione molto importante. La forma del libro è una cosa a cui ho fatto molta attenzione, alla quale tengo molto. Anche in questo caso ho scelto la forma del racconto per tre ragioni principali. Provo a farne una sintesi. Innanzitutto, la forma racconto è servita a me stessa nel momento dell'esplorazione delle fonti della tradizione a cui ho attinto. È un corpus estremamente complesso, con differenti versioni della stessa storia, non per forza in ordine cronologico, quindi la forma racconto mi ha permesso di fare ordine, posizionando i fatti e le azioni, quelle del profeta e dei suoi seguaci più stretti, le une dopo le altre. Vale a dire che la successione cronologica degli avvenimenti mi ha permesso di organizzare questo periodo storico dell'Islam, facendo ordine. L'ordine cronologico mi ha permesso di avere anche un ordine logico degli avvenimenti che racconto. La successione cronologica a lei stessa ha portato senso al racconto. Questa è stata la prima funzione del racconto. Mi è servita, nel caso iniziale, a capire. In seguito, e a questo proposito sono davvero un'ammiratrice della teoria del filosofo Paul Ricoeur sulla narrazione, la forma racconto mi è servita come strumento con il quale interrogarsi sulla storia, facendolo attraverso la costruzione di un intrigo, di una trama che tenesse insieme gli eventi, ed è proprio a quel momento che ho potuto individuare tutta una serie di problematiche legate a un periodo molto delicato della storia dell'Islam. La prima questione del primo libro affronta la morte avvolta nel mistero di Maometto e la seconda è quella della sua successione, raccontata come una cronologia di avvenimenti, ma anche, così come accade in tutte le pièce teatrali o nei romanzi, come il confronto o l'antagonismo di differenti caratteri psicologici e ambizioni, dando un profilo e un volto, umanizzando i protagonisti della storia che volevo raccontare. Tutto ciò aiuta molto a dare al racconto una dimensione umana e intima della storia. Il terzo elemento importante nella narrazione, nella creazione dell'intreccio, così come dice Paul Ricoeur, è il fatto di rompere con il mito. Mito che a sua volta è un racconto, anche se la narrazione storica riporta la leggenda coi piedi per terra. In questo modo possiamo vedere meglio i nostri protagonisti in scena mentre discutono in una sorta di visualizzazione della storia, un passato dal quale siamo molto distanti nel tempo, che hanno avuto luogo 14 secoli fa, di personaggi che non ci sono più, morti senza lasciare nemmeno una traccia fisica o materiale del loro passaggio sulla Terra. Il racconto permette di riattualizzarli, di farne quasi delle figure della modernità, quasi fossero nostri contemporanei. Del resto, molti dei miei lettori mi dicono che quando leggono il passaggio della morte di Maometto o del conflitto tra i seguaci per deciderne la successione, dicono che il modo con cui racconto tutto questo dà l'impressione che siano dei personaggi reali e che siano tra noi. Quindi l'attualizzazione del passato sta nel portare il passato verso il presente, piazzandolo nel cuore del presente. E la forma racconto lo permette in una maniera straordinaria e spettacolare. Infine si crea anche una forma d'empatia con questo passato, che non è solidificato come chiuso in un museo, in una vetrina, ma esce dalla vetrina e lo troviamo tra noi.
Dans un musée, dans une vitrine, mais il sort de la vitrine e il est parmi nous.
Avete sentito la voce di Ela Ouardi, intervistata da Mario Fabio. Ela Ouardi ha tenuto una conferenza giovedì passato all'Università della Svizzera Italiana ed è anche l'autrice, oltre a insegnare all'Università di Tunisi, l'autrice del volume intitolato Gli ultimi giorni di Maometto.